La tua recensione è davvero una bella recensione, con un bel punto di vista sia sul film sia in generale sul fatto che, come dire, raccontare il capitalismo per immagine o trovare un'immagine che lo descriva non è facile, non è cosa probabile, intanto per, come dire, la resistenza del capitalismo ad essere semplificato in qualche modo in un'immagine, ma soprattutto per la diversità di fenomeni che sotto questo nome vanno, no? Dicevi, è difficile trovare un'immagine che ti descriva adesso vado a prendere esattamente l'esempio che usavi tu, riguardava la
ho capito quello che sul quale mi stai chiedendo, insomma. Innanzitutto volevo salutare tutti i radioascoltatori, mi fa molto piacere che mi chiamate e che posso parlare su Radio Blackout. Io rispetto alla riflessione che tu accennavi, io partivo da una constatazione, che proprio la difficoltà di trovare una forma della rappresentazione che sia adeguata al capitalismo contemporaneo, in particolare nell'era della crisi finanziaria, dove è particolarmente difficile riuscire a trovare un'immagine della crisi finanziaria. Vi faccio un esempio: se noi prendiamo i telegiornali, quando danno una notizia che riguarda la finanza, che riguarda la crisi finanziaria, di solito cosa vediamo? No? Vediamo dei colletti bianchi che parlano al telefono, vediamo dei numeri che scorrono sugli schermi digitali, vediamo della gente appunto che urla nelle borse del mondo, però diciamo che abbiamo una rappresentazione della crisi che è fortemente astratta, no? E disincarnata. Se invece prendiamo il cinema americano, diciamo dal 2008 in avanti, ci sono stati vari film che hanno tentato di dare una risposta a questa cosa, cioè che hanno tentato di provare a costruire un'immagine della crisi. Però appunto, come dicevi tu, un'immagine della crisi è difficile da trovare, perché il capitalismo mette insieme degli spazi, possiamo dire, dei tempi che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Come si fa a dare un'immagine che tenga insieme le maquiliadoras del nord del Messico o le industrie del sud-est asiatico col capitalismo finanziario, col circuito della logistica, con i lavoratori intellettuali? Ci sono tante forme del capitalismo che sono tutte molto diverse tra di loro e che sono, diciamo, riluttanti a essere ridotti ad un'immagine. Ecco, io penso che innanzitutto è interessante provare ad interrogare il cinema che prova a rappresentare il capitalismo all'altezza di questa domanda.
Ascolta Pietro, sì. Un aspetto che sicuramente io mi sento di evidenziare di questo film, della sua interpretazione, è che non siamo di fronte a un film sugli eccessi. Cioè, per quanto il film è una continua rappresentazione dell'eccesso, come dire, è un film che vuole segnalare, o che riesce a segnalare, al di là delle intenzioni magari anche di Scorsese, la natura profonda delle dinamiche a cui siamo di fronte. Per esempio, tu evidenzi molto il lato del godimento anche compulsivo, del proprio fisico come ultimo limite, ma a volte neanche quello, tant'è che la morte diventa un qualcosa di lontano, un qualcosa da accennare en passant, come si parla di altre cose, ma anche la violenza insita dentro, che insita nel sistema capitalistico, che insita nelle relazioni tra gli umani, questo io ipertrofico, no? Che non riconosce nulla, che riduce l'altro a mezzo della propria affermazione, ma neanche la solitudine di questi uomini. Tu dicevi solitudine anche nel sesso, nell'atto sessuale, ma io direi anche solipsismo più che solitudine. Sì, no, non c'è esatto. Neanche la nostalgia dell'altro, la riflessione sull'altro, il pensiero dell'altro.
No, infatti, io penso che infatti se Scorsese ha vinto questa scommessa con questo film è proprio perché, diciamo, che ha tentato di isolare, rispetto comunque a questa forma di soggettività, insomma, che possiamo chiamarla del capitalismo contemporaneo, comunque un aspetto, che è proprio quello della cancellazione dell'altro, come dicevi tu, o anche in generale della cancellazione di tutte quelle che sono le cause che hanno portato comunque a quella situazione finanziaria, insomma. Io infatti mettevo, insomma, in luce un po' in questo articolo comunque quelli che erano gli aspetti più compulsivi, insomma, del capitalismo finanziario, del comportamento di questo strano broker finanziario che poi è questo Jordan Belfort, che viene interpretato da Leonardo DiCaprio nel film, perché penso che sia proprio uno degli aspetti comunque appunto più interessanti, insomma, del film di Scorsese. Anche qui, io penso che Scorsese non è che vuole dare una immagine emblematica della crisi, no? È come se volesse comunque provare a incarnarla in un corpo, provare a incarnarla in un comportamento, insomma, in un affetto, se vogliamo dire, in un personaggio come quello di Jordan Belfort. E io credo che in questo senso comunque sia un film che sia enormemente interessante comunque per incominciare a provare a pensare quella che può essere un'immagine, non dico fedele, del capitalismo contemporaneo, ma che comunque possa innanzitutto provare a porre una riflessione, insomma, che vada in quella direzione.
Sì, ciao Pietro, sono Gianluca, ciao. Un altro qua degli ospiti in studio. Guardando il film, io l'ho visto la scorsa settimana, sì. Torno un po' su, diciamo, delle osservazioni che avete fatto adesso. Mi veniva in mente un libro che stavo leggendo, no? Che tra l'altro dovrei anche presentare uno di questi giorni qua in una delle trasmissioni della radio, che si chiama La nuova ragione del mondo, critica della ragione neoliberista, fatto da due francesi, un filosofo e un sociologo, loro si chiamano Dardot e Laval, che un pezzo consistente del libro finale ragiona proprio su questo, no? Sul neoliberismo come produzione di una soggettività diciamo strutturata, performata alla competizione perenne. Bisogna dire che da questo punto di vista questo film riesce abbastanza a metterla in scena, no? Perché su un livello, in parte l'avete già detto, però su un livello molto superficiale può sembrare un film ossessivo di 3 ore di gente che si fa e che scopa sostanzialmente, no? Però questo diventa poi anche una specie di, non direi tanto metafora, perché non credo che il cinema sia poi veramente potente quando fa metafore, ma come dicevi tu, quando incarna le cose. Però c'è un rimando costante su questa cosa, no? Su questa spinta all'eccesso anche dei limiti.
Sì. Guarda, io una cosa che, anche per tornare a quello che diceva prima Maurizio sulla cancellazione dell'altro, che infatti è interessante, perché ci sono state seguite anche delle critiche, possiamo dire, da sinistra, no, a questo film, nel senso che viene accusato comunque di cancellare completamente tutte quelle che sono poi le vittime, no, possiamo dire, del comportamento compulsivo di Jordan Belfort, no? E in effetti c'è stata tra l'altro una lettera che ha suscitato polemiche negli Stati Uniti da parte di una delle vittime reali, no, di Jordan Belfort, che appunto ha truffato migliaia di famiglie, no, costringendole a mettere, diciamo, i propri risparmi in questi titoli azionari che in realtà erano assolutamente spazzatura, no? In realtà, secondo me, la questione è proprio quella che il principio di cancellazione, se vogliamo, dal punto di vista della vittima, è la cosa interessante di questo film, se vuoi. Ed è
perché sposa lo sguardo, sposa quello sguardo lì, che è uno sguardo che non vede la vittima, neanche la conosce. Tra l'altro, guarda, ti leggo anche un messaggio di un ascoltatore che più o meno va su questi livelli anche. Dice, segnala bene il meccanismo capitalista quando DiCaprio si rivolge in macchina, spiega tutto fumosamente, poi rivela che tanto non possiamo capire, che tutto è fuffa, una colossale truffa che già in modo più palese, con la stessa centralità di corpi esibiti, si vede in American Hustle, che io non ho visto.
Sì, no, infatti questa cosa è senz'altro vera, perché naturalmente, ed è per questo che dico interessante il film e il Scorsese, no? Perché comunque isola questo aspetto. Isola, se vogliamo, questo aspetto di cancellazione, di messa in silenzio, no, se vogliamo, dello sguardo comunque della vittima, se vogliamo, no, dell'accumulazione capitalistica. Ed è per quello che poi io nell'inizio, insomma, dell'articolo dicevo, è impossibile riuscire a trovare un'immagine del capitalismo che riesca a tenere dentro questo punto di vista, ma che possa tenere dentro anche il punto di vista del lavoro, no, se vogliamo. Cioè, qui c'è anche, se vogliamo, una questione che è proprio prettamente politica, no? Cioè sul fatto che i due punti di vista sull'accumulazione capitalistica, il punto di vista di Jordan Belfort e il punto di vista invece della forza lavoro, se vogliamo, dei lavoratori, sono due punti di vista che non possono stare insieme nella stessa immagine, no? Scorsese ovviamente ci incarna il punto di vista di una di queste due parti, ma la cosa interessante è che ce lo incarna sottolineandone l'aspetto di cancellazione, se vogliamo, degli altri punti di vista, no? Ed è qui che secondo me può essere un punto di vista interessante anche per pensare politicamente la parzialità invece di un punto di vista sul capitalismo, che invece è quello che politicamente è la questione fondamentale da costruire, anche per pensare, se vogliamo, a un cinema politico all'altezza del contemporaneo e all'altezza della crisi.
Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa facendo queste osservazioni, diciamo, sulla difficoltà di mettere in scena e rappresentare il capitalismo e in particolare del lavoro, no? Perché poi potremmo dire che forse il cinema, almeno nella sua dimensione di grande abitudine sociale di massa, no? E insomma, si è anche sviluppato poi massicciamente, egemonicamente, come discorso di distrazione, no? Quindi del non mostrare questi aspetti. Tra l'altro qualcuno faceva notare, non mi ricordo più chi, ma nei miei passati avevo fatto questi studi, faceva notare che proprio uno dei primi film della storia del cinema mostra la gente che esce dal lavoro, e che era stata fatta vestire bene dai padroni appunto dell'industria, gli stessi Lumière, credo, vestiti bene per filmarli quando escono dal lavoro e mai come lavoravano dentro, quindi mi sembra...
Sì, io se posso, non so come dire, uscire un po' dalla questione di Scorsese e parlare e consigliare, se vogliamo, ai radioascoltatori, se vogliono, un altro film contemporaneo che invece secondo me è riuscito a mettere più in luce, se vogliamo, anche l'altro aspetto comunque del punto di vista sull'accumulazione capitalistica, è un film di un regista cinese che si chiama Zhang Zhenke, e che si chiama
Still Life,
sì, in un tocco del peccato, che è uscito in Italia credo un paio di mesi fa, no? Quello è un film dove ad esempio vengono incrociati quattro storie diverse, quattro punti di vista diverse, che vanno dalle miniere del nord della Cina ai casinò di Macao, al, diciamo, che mette insieme comunque quelli che sono i due lati della medaglia, no? La Cina finanziaria, ipercapitalistica e completamente dentro comunque al processo di accumulazione contemporaneo, e invece quella del lavoro, quella comunque dello sfruttamento, no, se vogliamo. La cosa interessante è che queste quattro storie in questo film non si guardano mai in faccia, no? Così come Jordan Belfort nel film di Scorsese non ha mai neanche un pensiero, no, per le vittime. Infatti la cosa forse più interessante, che sottolinea anche un po' una novità di questo film di Scorsese rispetto ad altre opere di Scorsese, è quella proprio dell'assoluto annullamento del registro drammatico. Cioè, il film di Scorsese
è un'anestetizzazione, possiamo dire.
Sì, è una farsa, proprio il registro della farsa. No? Il registro della farsa naturalmente è grottesco, no? È sopra la realtà, è eccessivo, è sopra le righe, insomma.
Pietro, un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare, poi dobbiamo purtroppo chiudere per quelli che sono i tempi radiofonici, riguarda il fatto che a un altro livello, stando invece su un altro discorso, questo mondo della finanza, questo mondo dei broker, come dire, non è poi così... Tu sottolineavi la separazione rispetto al mondo degli sfruttati, di chi poi lavora. Però lì in realtà viene anche sottolineato come, e secondo me si vede bene in quegli spottini, no? che vengono preparati di Belfort, della sua azienda, del lavoro che fa, no? Quegli spot pubblicitari, che in qualche modo potrebbero essere degli spot pubblicitari degli anni 80-90 di un venditore di macchine piuttosto che di aspirapolveri, piuttosto che di altro, no? In qualche modo indebolendo l'idea che semplicemente come dire, il mostro sia nella finanza, ma facendo vedere come siano semplicemente portate alle estreme conseguenze certe idee della valorizzazione, del profitto.
Sì, senza dubbio. Infatti Scorsese non parla di un broker di quelli dell'alta finanza, no? Parla,
certo,
di uno che viene dalla classe media, perché poi Scorsese è così, lui riesce solo a parlare di fatto comunque dei proletari, come sempre, no, in suoi film. Infatti sì, questo è interessante, se vogliamo, anche perché se tu, non so come dire, rappresenti un broker dell'altra finanza e ne metti in luce tutto questo aspetto compulsivo, così, è molto facile comunque, non so come dire, ridurlo al capro espiatorio morale, no? È molto facile stigmatizzarlo come il male del mondo.
Un po' come la grande bellezza di Sorrentino, per dire.
Sì, 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 ma anche quello di Stone, se vogliamo, The Money Never Sleep, no? Cioè, è molto facile comunque creare una separazione, insomma, morale e quindi un po' compiacersi comunque della propria non responsabilità in questo processo, no? È chiaro che invece Scorsese lì ne sottolinea comunque, se vogliamo, anche cioè, il fatto che comunque questa appunto forma di soggettività venga prodotta da un sogno americano che senza dubbio comunque riposa sul fatto che c'è una truffa nei confronti della classe media.